in questa scoperta di quanto è buono Dio Padre, che è, come dicevamo nella meditazione introduttiva, la vera risposta a quella sete di pienezza che abbiamo tutti nel cuore, che esprime in maniera anche così forte, così intensa, il giovane che corre incontro al Signore e si getta in ginocchio davanti a Lui. Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E in questa scoperta, sicuramente un aspetto importante è la scoperta della misericordia di Dio, del fatto che appunto l'amore del Signore che noi non abbiamo meritato, un amore che ci precede, un amore che è un po', se vuoi, la caratteristica dell'amore del Padre. Quando uno ha la fortuna di avere una relazione buona con i genitori, questo lo sperimenta, che sperimenta la bellezza e l'importanza nella vita di un amore incondizionato, di un amore che non hai bisogno di riconquistare tutte le volte, ed è, se vuoi, l'unica relazione d'amore che è così, proprio perché è l'unica relazione che ci precede. Quella umana ci precede sempre in maniera parziale, perché certo i nostri genitori ci hanno amato anche quando non ci vedevano, però è chiaro che c'è sempre, no, un andare nel tempo e quindi una maggiore o minore intesa che è normale che ci possa essere, no? Ma nel caso di Dio invece è veramente così. Dio ci conosceva, Dio ci conosce da prima della creazione del mondo, già pensava a noi. E il suo amore per noi ha radici sin da allora, molto prima che noi venissimo concepiti. E questo amore, proprio perché ci precede, proprio perché quindi non ce lo siamo meritati, è un amore che non possiamo mai perdere. È un amore che non dipende dalle nostre prestazioni, non dipende dalle nostre virtù, non dipende dalle nostre buone azioni, non dipende da niente se non da Dio. E tu, Signore, nell'ultima cena, in quel momento incantevole in cui hai aperto il cuore agli apostoli, devi capire, l'ultima cena, poi ci entreremo un pochettino di più oggi pomeriggio nel clima dell'ultima cena. E tu, Signore, sapevi che quello era l'ultimo momento che avresti passato con calma con i tuoi 12 prima della tua passione, e sapendo che era un certo senso un momento di addio. Poi sì, Gesù sarebbe riapparso, risorto varie volte, però l'impressione, da quello che dicono gli apostoli, da quello che dicono i Vangeli e gli atti degli apostoli, è che non è che fossero apparizioni particolarmente lunghe, momenti di particolare intimità. E tu in quella ultima cena dici queste parole: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Dio dovrebbe smettere di essere Dio. Dio Padre e Dio Figlio, la prima e la seconda persona della Trinità, dovrebbero litigare perché Gesù possa smettere di amarti. Dio dovrebbe smettere di essere Dio. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Si tratta di rimanere in questo amore. E questo mi fa venire in mente una Per ricollegarmi a un tema di che abbiamo già affrontato, ma anche che evidentemente torna tante volte nella nostra vita, no? Che è un testo che a un certo punto Kindle mi ha consigliato, no? Cioè, ti profila Amazon, quindi a un certo punto ti consiglia. È un articolo di un sacerdote milanese che si chiama Pregare con la scrittura. Ma mi interessava effettivamente, l'ho preso, costava 1 euro, vabbè, lo prendiamo, facciamo questa spesa. E questo libro, nella sua introduzione, mi ha molto preso, perché diceva, inizia con l'introduzione, che cos'è la preghiera? E inizia così. L'organo della preghiera, secondo te qual è l'organo della preghiera? Pensato cosa potrebbe essere? Beh, l'organo della preghiera sono le orecchie. Di solito si dice che sia il cuore, ma se facciamo riferimento all'ambito biblico, emerge con chiarezza che nel rapporto tra Dio e l'uomo l'iniziativa è senza dubbio nelle mani del primo. Dio parla e l'uomo ascolta, lui chiama e l'altro risponde, il Signore si fa vicino e l'uomo lo accoglie. Non c'è ricerca dell'uomo, per quanto raffinata e profonda, guarda, questa è una frase importante, non c'è ricerca dell'uomo, per quanto raffinata e profonda, che possa da sé raggiungere Dio. Se tu ti metti a cercare Dio, per quanto questa ricerca possa essere raffinata e profonda, tu non lo raggiungerai mai, a meno che non sia Dio a venirti incontro. La preghiera, l'organo della preghiera sono le orecchie, la vita cristiana è risposta a una chiamata, è risposta all'accoglienza di un Dio che si fa vicino e che mantiene sempre l'iniziativa. E poi continua dicendo, la preghiera in questi termini va intesa anzitutto come un'opera di Dio prima che nostra. È Dio che fa l'orazione, noi la riceviamo. È nel farsi presente da parte del Signore che comincia il nostro pregare. Il suo avvicinarsi nelle trame dell'esistenza per avviare il dialogo realizza la preghiera. Il soggetto vero e a pieno titolo della preghiera è Dio stesso. E noi, e qua dice una frase molto bella, noi stiamo nella preghiera che Dio fa. L'ascolto è il modo dello stare in preghiera. Questo atto di accoglienza è tutto ciò che serve. Rimanete nel mio amore. Noi stiamo nella preghiera che Dio fa. Gesù, tu nel tabernacolo, come te lo immagini Gesù nel tabernacolo? Come una specie di Buddha che sta seduto senza far niente e aspetta che arrivi tu a parlargli. Così te lo immagini Gesù? Guarda che quando diciamo che nell'Eucaristia, come nella Messa, è presente il sacrificio della croce, vuol dire che è presente Gesù che si offre al Padre con il suo corpo per noi. E nel corpo di Cristo, adesso, che c'è il corpo glorioso, dopo la resurrezione, dopo il nostro battesimo, siamo anche noi siamo membra del corpo di Cristo. Quindi Gesù nel tabernacolo non è che sta senza far niente. Sta costantemente portando al Padre la tua vita e la mia. Sta costantemente presentando al Padre, dice, guarda lo studio di Pancrazio, guarda lo studio di quell'altro, guarda lo sport, cioè prendi questo. È un'attività costante quella che c'è Gesù nel tabernacolo. E questa preghiera che tu, Signore, fai a Dio Padre per noi. Quella preghiera di cui Gesù parla sempre in quell'altro momento incantevole dell'ultima cena, che è l'ultimo capitolo del discorso dell'ultima cena, il 17, quando Gesù dice: io prego per loro. E, parlando dei dodici, e poi dice: non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Quindi anche per noi. È una preghiera incessante di Gesù al Padre, che si rivolge al Padre appunto da ogni tabernacolo. Che pace che a me dà questo! Perché io mi posso dimenticare di offrire il lavoro, mi posso dimenticare di offrire quello che sto facendo, ma lo fa Gesù dal tabernacolo, da ogni tabernacolo. Gesù offre al Padre la mia vita, perché io sono membro del suo corpo. E la preghiera, fratello mio, è stare in questo moto ascensionale di Gesù al Padre. Perciò è importante partire dal Vangelo, no, tutte le volte che puoi, per fare la tua preghiera, perché è lì dove noi impariamo a cogliere questo moto ascensionale della preghiera di Gesù a suo Padre Dio. E pregare e stare in questa preghiera. L'organo della preghiera sono le orecchie. Pregare è comunicare, pregare è non è solo parlare. Noi questo lo capiamo perfettamente, noi che siamo uomini, no? Questo parla alle donne Gesù fa un po' fatica. Perché? Perché Gesù è maschio. Attenzione, questo è importante, l'incarnazione è vera, eh? Gesù è maschio. E quindi il suo linguaggio dell'amore è quello nostro, che non è tanto parlare, no? Quando c'è la classica, la ragazza o la moglie che dice: dobbiamo parlare. Ma di che cosa dobbiamo parlare? Di cosa dobbiamo parlare? Parlare per la donna, il linguaggio dell'amore è parlare. Tra le ragazze, quando una non parla, e la chiamano una mutona. E la mutona è la peggio che possa esistere. Perché se tu non parli non vuol dire che non c'è niente da dire, vuol dire che non me lo vuoi dire, quindi ce l'hai su con me. Questo non è un ragionamento, ma è il contenuto. Per cui non parlarsi per delle ragazze è l'offesa più grande che ci sia. Per noi no. Noi possiamo stare ore senza parlare e pensare che ne abbiamo passato una serata stupenda. Perché? Perché il nostro linguaggio dell'amore è starci. Cioè, tu com'è che manifesti l'amore? Standoci. Cioè che quando una persona sta male, a cui vuoi bene, tu ci stai, che tu la vai a trovare, che la vai a prendere alla stazione. Cioè, starci. Il linguaggio dell'amore del maschio non è parlare, ma starci. E così, perciò Gesù è rimasto nel tabernacolo. Lui ci sta. E anche nell'orazione Gesù non parla, ma perché? Ma perché tra uomini è necessario parlare, no? E anche l'orazione tua non deve essere necessariamente parlare, ma comunicare. A volte tu comunichi stando in silenzio a guardarlo, no? La definizione di preghiera che dava San Giovanni Maria Vianney, il santo curato d'Ars, diceva: io lo guardo, lui mi guarda. Punto. Questa è l'orazione. Io lo guardo, lui mi guarda. A volte, Signore, avremo tante cose da dirti, per carità di Dio, che abbiamo a volte il cuore pieno, abbiamo bisogno di sfogarci, e sappiamo che con te lo possiamo fare, che tu ci comprendi sempre. Ma tantissime volte l'orazione sarà guardare il tabernacolo, stare lì, vicino a Gesù, a dirgli: guarda, noi non voglio dormire. Come hanno fatto Pietro, Giacomo e Giovanni nel Getsemani. Voglio starti vicino, questa mezz'oretta, questi 20 minuti. Voglio entrare nella tua preghiera, voglio pregare quello che preghi tu, pregare come preghi tu, mettermi di fronte al Padre con te. Perché questo amore del Padre che ci precede è un amore in cui noi dobbiamo soltanto rimanere, non ce lo dobbiamo conquistare. Capisci perché la preghiera è così importante nella vita cristiana? Tanto che diceva il fondatore dell'opera, diceva San José Maria, santi senza orazione non ne sono mai esistiti, ed è proprio vero, sono esistiti santi senza messa. Ma questo ti meraviglierà, no? Ma gli anacoreti, quelli che vivevano nel deserto, che non erano preti da soli, non andavano a messa, evidentemente. Santi senza messa ci sono esistiti, ma santi senza orazione neppure uno. Perché è il cuore di questa santità entrare nella preghiera che Dio Padre rivolge, Dio Figlio rivolge a Dio Padre. Stare nella preghiera di Gesù. Stare. Come si sta appunto vicino a un amico malato, come si sta a fianco ad una persona a cui vogliamo bene. Anche se stiamo in silenzio, anche se non diciamo niente, anche se lui non ci dice niente, stare vicino a Gesù. Quando ti dico che si prega non per sapere, non è, pregare non è una sessione di counseling o non è un momento di consulenza, non è andare da una delle Big Four a chiedere una consulenza sulla nostra vita, non è questa l'orazione. Con Gesù. Perciò l'organo della preghiera sono le orecchie. L'iniziativa è sua. E tu ti vai a prendere il regalo dell'orazione che fa Gesù. E a volte l'orazione è scintillante, a volte, Signore, ci sono tante luci, a volte ci dai tanti spunti, altre volte, la maggior parte delle volte, l'orazione è semplicemente il silenzio di un amico che ti dice: io sono vicino a te, non ti lascio solo mai. Io ci sono. Io ci sono. Ed è in questo clima di preghiera, in questo clima che, Signore, vogliamo contemplare la tua misericordia. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Questo ragazzo fa nei confronti di suo padre un gesto veramente forte, perché non è che gli chiede un po' di soldi, non è che dice: papà, dammi un po' di soldi che devo andare con gli amici, no. Gli chiede la parte di patrimonio, gli sta dicendo che per lui suo padre è morto, che non vuole avere più niente a che fare con lui, che vuole vivere per conto suo, che non vuole più avere a che fare con suo padre, vuole prendersi l'eredità, e l'eredità si prende quando il padre è morto. È una rottura totale. Voglio vivere per conto mio, non voglio stare nel tuo amore, non voglio rimanere nel tuo amore, voglio andarmene. Perché questo succede in tutti gli amori, fratello mio. Se non si coltivano, allora appaiono le catene. La fedeltà diventa un peso. Ma il motivo è perché non si sta coltivando l'amore. Questo capita anche con una ragazza, con una donna, con una moglie, con un amico, con i propri genitori, con i propri fratelli. Se tu non coltivi la relazione, se tu non dai alla relazione vita, non l'alimenti tutti i giorni, non te ne prendi cura, alla fine della relazione ti rimane soltanto il peso. Ed è probabilmente quello che questo ragazzo ha sperimentato, perciò se ne vuole andare dalla casa di suo padre, che doveva essere, nella parabola, per una persona ricca, ha dei servi, ha delle persone che dei salariati che lavorano per lui. E così anche con Gesù. Quando non alimentiamo la nostra relazione con te, Signore, allora la vita cristiana ci appare come una serie di obblighi, di cose da fare e di cose da non fare. Ma perché, Signore, non stiamo rimanendo nel tuo amore, non stiamo alimentando la preghiera, non stiamo vivendo da amici. Ah, questo ragazzo non ce la fa più, non sopporta più la vicinanza di suo padre e di suo fratello. Gli sembra tutta una gabbia. Ed è commovente pensare, io mi immagino sempre, no? Io se mi fossi andato a chiedere una cosa del genere, no? A mia madre, no? Mi avrebbe fatto la faccia di schiaffo, guarda, proprio se torna, cioè torna a lavorare, no? E invece questo padre è così buono che effettivamente le sostanze le divide con il figlio, cioè non è che gli impedisce. E fratello mio, non c'è nessuno che rispetta la tua libertà quanto Dio, eh? Non c'è nessuno, guarda, ti posso dire per un po' di esperienza di vita, un po' di capelli bianchi, non c'è nessuno su questa terra che ama la tua libertà, che rispetta la tua libertà quanto Dio. Nessuno. E sto ragazzo va. Gli sembra di aver fatto la gallata della vita, gli sembra di aver finalmente dato una svolta positiva alla sua esistenza, non più il figlio bamboccione che sta a casa di papà, no? Ma quello che si vive, la sua vita. E quando ci allontaniamo da Dio, quando viviamo di spalle al Signore, quando non rimaniamo nel suo amore, all'inizio ci sembra che le cose funzionino. I soldi ci sono, non è i talenti che il Signore ci ha dato rimangono, non è che improvvisamente, cioè il Signore, tu Signore ci hai dato quel talento dell'intelligenza, della simpatia, perché noi possiamo metterla al servizio della nostra vita cristiana, perché possiamo essere affettuosi con gli altri. Non è che allora se ci allontaniamo da Dio facciamo un peccato grave e la simpatia sparisce, no? O diventiamo scemi, non capiamo più la matematica, non capiamo, cioè, no, non è che il fatto che non stiamo impiegando i nostri talenti, i talenti che il Signore ci ha dato, le virtù, le caratteristiche che il Signore ci ha dato per quello che Lui ce le ha date, per la nostra missione, non è che allora spariscono. Dopo un po' perdono senso, no? Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. E quando siamo lontani dalla casa del Padre, e quando siamo lontani, quando non alimentiamo la relazione con Lui, proviamo la carestia dell'amore, perché gli altri amori, fratello mio, ce li dobbiamo tutti conquistare. Non ci so, persino gli amori più belli, però no, anche una relazione con una ragazza, con la moglie un giorno, va conquistata tutti i giorni la moglie. Va alimentata quella relazione tutti i giorni. E quindi a un certo punto può essere che se non c'è questa relazione forte con Dio Padre, questo amore sicuro, questo amore assoluto, con la sua certezza assoluta, come diceva Papa Benedetto, può essere che poi alla fine ci ritroviamo che abbiamo fame, che ci troviamo nella carestia di amore. È bello quello che dice qui Papa Benedetto parlando della speranza, no? E dice: non è la scienza che redime l'uomo, non è la scienza che salva l'uomo. L'uomo viene redento mediante l'amore. Io sono salvo quando sto in una relazione di amore. Ciò vale già nell'ambito puramente intramondano, quando uno nella sua vita fa l'esperienza di un grande amore, quello è un momento di redenzione, che dà senso nuovo alla sua vita. Ma ben presto egli si renderà conto che l'amore a lui donato non risolve da solo il problema della sua vita. È un amore che resta fragile, può essere distrutto dalla morte. Bene che vada, in un certo senso potremmo dire così. Anche se io alimento la relazione, anche se la porto avanti, anche se mi ci impegno, però quella relazione con quella persona umana può essere interrotta. È vero, con la morte, Signore, non è che si interrompe completamente, ma è totalmente un'altra cosa. Bene che vada, può essere interrotta dalla morte. L'essere umano ha bisogno dell'amore incondizionato, ha bisogno di quella certezza che gli fa dire: né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Se esiste questo amore assoluto, con la sua certezza assoluta, allora, soltanto allora l'uomo è redento, qualunque cosa gli accada nel caso particolare. È questo che si intende quando diciamo Gesù Cristo ci ha redenti. Per mezzo di Lui siamo diventati certi di Dio. Proprio perché tu, Signore, sei venuto su questa terra per farci capire quanto è buono Dio Padre e ci hai dato anche la strada per entrare in questo amore. Rimanete nel mio amore. Per questo ci hai salvati. La salvezza non è l'eliminazione dei problemi. La salvezza è che finalmente abbiamo un amore assoluto, con la sua certezza assoluta, un amore da cui niente ci può separare, neppure i nostri peccati. Che niente può far impallidire, che niente può far diminuire, un amore assoluto con la sua certezza assoluta. Questa è salvezza. Questo ragazzo della parabola ancora non lo sa, ancora non lo ha scoperto, ancora non ha scoperto chi è suo padre e se ne va. Cerca, appunto, vivendo da dissoluto, sappiamo poi dalle parole del fratello maggiore che spende il suo denaro con le prostitute, cerca di riempirsi la vita di emozioni, di sensazioni, che è un classico surrogato dell'amore vero. Alla fine c'ha fame. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci. Ma nessuno gli dava nulla. Tu pensa l'abiezione, questo figlio di un papà ricco che si trova a pascolare i porci, che per un ebreo è la cosa peggiore che possa esistere, perché i porci sono anche animali impuri, pascolare i maiali, arriva ad invidiare il cibo che mangiano i maiali. Perché quando, Signore, il nostro cuore ha bisogno di questo amore assoluto, con la sua certezza assoluta, e quando non ce l'ha, perché non lo conosce o perché lo rifiuta, questo cuore che è fatto per essere riempito di amore infinito si riempie di porcherie, di ghiande, di carrube, perché il nostro cuore è vuoto, non può stare. E allora, il bello di un corso di ritiro è che si possono fare le meditazioni appuntate. E la lasciamo qua. La continueremo la prossima volta. No? E Però ecco, con questo pensiero, Madre, che vogliamo che, no, adesso nella messa che stiamo per celebrare, ci prenda, ci conquisti il cuore. Tu, Gesù, ci porti un amore, ci mostri un amore assoluto, con la sua certezza assoluta. Gesù ti sta dicendo dall'altare, dalla croce, Dio ti ama di un amore che non verrà mai meno. E allora ecco, Madre, aiutaci a fare in modo che questo amore diventi il fulcro, il centro della nostra vita, perché possiamo veramente poi a nostra volta spargere questo amore attorno a noi.